Impressioni generali sulla psicoanalisi freudiana come ideologia del male. E, essenzialmente, che cosa è che ha detto Freud in relazione a ciò che dice l'episteme? L'episteme dice, no, Dio, la fede e la medicina, quindi se tu non prendi questa medicina, la persona che non prende la medicina e che ha bisogno della medicina si definisce malato. Con la medicina guarisce. Se si priva della medicina, allora rimane malato. Freud invece fa un discorso diverso, è completamente capovolto rispetto a questo. Viene prima Freud e poi dopo viene l'episteme. Freud dice Dio è la malattia, perché Freud fa questo discorso. L'uomo è felice se un desiderio che sta all'origine della pulsione si realizza, la pulsione si sfoga. In questo consiste la felicità dell'uomo. Ad esempio, fare sesso con una donna. Il sesso è bello, lo si vuole fare tante volte, non la si vuole mettere incinta, si usano i contraccettivi. Allora Freud osserva che il senso di colpa, il superio, genera una nevrosi come contenimento della pulsione. E la causa di questo superio, di questo senso di colpa, di questa moralità, la moralità, l'etica, è Dio. Quindi Dio equivale a una nevrosi, che vuole il male dell'uomo, perché non vuole la realizzazione dell'uomo, non vuole lo sfogo dell'istinto in cui consiste la felicità dell'uomo. Quindi Dio è la malattia dell'uomo. Quindi l'ateismo di Freud si distingue dall'ateismo di Nietzsche e da altri tipi di ateismo, perché in questa declinazione. L'ateismo classico dice no, Dio è un meccanismo di difesa dalle forze della natura. Freud invece analizza la questione in un modo originale, pone l'ateismo in modo originale, cioè definisce Dio, cioè vuole confutare Dio su un piano clinico, su un piano di guarigione, di medicina. Dio è la malattia dell'uomo e quindi va eliminato Dio per guarire l'uomo. Questo è il modo nuovo in cui Freud affronta la questione di Dio. Allora viene in mente immediatamente una riflessione, due riflessioni. La prima è che cos'è la moralità, che cos'è il superio. Il superio. Un corollario di questa riflessione è che cos'è la nevrosi, il superio in senso negativo. E il secondo pensiero è, come dice Kant, come dice il protestantesimo, come dice una certa etica, perché se la morale è positiva, perché deve essere posta da un soggetto esterno come Dio? E quindi viene la riflessione epistemica. Iniziamo ad affrontare la prima questione. Che cos'è la moralità? Essenzialmente, faccio solo un esempio. L'esempio del bambino che con la bambina all'età di 6-8 anni incomincia a giocare al dottore. Se non c'è l'intervento del genitore che ferma questi due bambini, cosa succede? Succede che il bambino si abitua a giocare al dottore con la bambina. All'età di 12, 13, 14 anni la bambina rimane incinta. Cioè la moralità è un freno dell'istinto perché se non c'è il contenimento dell'istinto, il bambino, se non c'è il genitore che gli dice fermati sul tavolo, impara le lettere, impara a leggere, definisci le figure, inizia a studiare, se non c'è un modo per raddrizzare il bambino viene sustorto perché è piegato dagli istinti. Quindi la moralità serve a contenere l'istinto. Poi, che cos'è la nevrosi? La nevrosi è quando la moralità agisce come il male, cioè come lo stesso es, cioè in modo violento. Il bambino, per esempio, per quanto riguarda la masturbazione, e l'adolescente, alla ricerca del proprio corpo, alla scoperta, si dice, alla scoperta del proprio corpo. Un adulto che interferisce su questi processi, non consentendo per esempio all'adolescente di esplorare il proprio corpo, di penetrare il proprio corpo, è un adulto che genera un senso di colpa, un blocco dell'istinto che nella crescita del soggetto sarà causa di nevrosi, evidentemente. Diceva, perché io sono un ignorante e sento queste cose da piccoli spunti di riflessione che traggo nella mia ricerca, nel mio vedere i mass media, diceva Pio XII che ci sono due vie per la crescita, quella che consente la masturbazione e quella che dice che la masturbazione non è una fase necessaria. Esatto, infatti è possibile che il genitore riesca a fermare l'istinto senza ingenerare una nevrosi. Molto complesso questo intervento, che non lo si può escludere dal punto di vista della pedagogia. Però appunto qui la questione non è solo l'esempio della masturbazione, tanti esempi che dimostrano come la moralità deve essere utilizzata e può essere utilizzata in modo sbagliato. Bene lo schiaffo, ma non deve essere uno schiaffo che umilia, ci deve essere subito la riconciliazione. Ecco, allora, perché la moralità è esterna? Qui la riflessione è enorme e non l'ho mai compiuta adeguatamente, però mi è venuto in mente un piccolo esempio. L'esempio è questo: non è che tu puoi dire a livello di Dio, a livello di riflessione teologica, come fanno i protestanti, come fa Kant, come fanno i progressisti nella Chiesa, la moralità deve essere un fatto interiore, non possiamo sopportare che ci provenga dall'esterno, da Dio come fattore esterno di morale. Ecco, questo discorso è facilmente computabile osservando il bambino. Il bambino, la moralità, la eredita dai genitori. La moralità è interna al bambino, ma il bambino non ha la consapevolezza di sapere che cos'è il bene e che cos'è il male. Glielo dice il genitore. E quindi praticamente nella fase dell'adolescenza ancora il bambino non è in grado, anche se si pone le domande, di fare una riflessione metafisica compiuta. All'età, alla maggiore età, non anagrafa, cioè a 16, 17, 18, 19 anni, quando si ha la fase metafisica, ecco che il ragazzo acquisisce consapevolezza e può fare una riflessione sulla moralità, ma da bambino non può farlo. Quindi da bambino a dirgli che cos'è il bene e il male, nel senso dei ceffoni, nel senso di imporvi al bambino di studiare, è il soggetto adulto, e questo è un soggetto esterno. Ecco quindi che è facilmente dimostrabile come, anche se il soggetto metafisico adolescente poi diventa adulto, anche all'età di 30, 40, 50, 60 anni, 70 anni, l'adulto non potrà mai dire, non potrà mai pensare come invece vorrebbe Kant, sulla base del concetto di coscienza: io sono un soggetto libero e responsabile e quindi sono io in grado di sapere che cos'è il bene e il male, almeno per me. No, ci vuole un riferimento esterno, proprio perché l'uomo, a causa, potremmo dire, del male, questa è una riflessione teologica che faccio adesso, non è in grado sempre di distinguere perfettamente in modo oggettivo che cos'è il bene e che cos'è il male. E dire che la distinzione tra il bene e il male deve essere soggettiva è una sciocchezza, perché altrimenti il criminale uccide e dice: per me è il bene. Quindi, come il genitore per il bambino è il soggetto esterno della moralità, anche l'adulto ha bisogno di un riferimento esterno. Questa è una riflessione retorica con delle importanti implicazioni speculative. E quindi l'ideologia freudiana, per tornare all'inizio dell'esposizione, aveva lo scopo di annientare Dio per liberare gli istinti, e aggiungo, i più bassi istinti dell'uomo. Allora c'è una concomitanza tra Freud e la Seconda Guerra Mondiale. Freud dice: uccidiamo, eliminiamo Dio per liberare gli istinti, però, dice Freud, c'è il problema della guerra, dell'istinto della guerra. Ecco che quello che voleva fare Freud, Hitler, i nazisti, l'hanno fatto senza Freud, cioè la liberazione degli istinti. Le statue neopagane del nazismo, le recitazioni, le liturgie con le donne e con i semi scoperti, no? Il neopaganesimo. E quindi appunto questa liberazione degli istinti è avvenuta secondo le indicazioni della psicanalisi, senza seguire la psicanalisi, una specie di decadentismo. E attenzione che Freud, che Hitler nell'interpretazione epistemica è una reazione al decadentismo, cioè è il tentativo di eliminare il nichilismo ergendo l'uomo a super io, a super uomo. Nietzsche non ce la fa, Hitler cerca di farcela, cioè di far reggere l'uomo su se stesso, eleggendo se stesso messia. Poi c'è un'ulteriore riflessione, qui chiudo l'argomentazione, importante sulla pulsione di morte. La pulsione di morte può essere analizzata in termini epistemici, cioè che guardano all'essenza, in questo modo. La pulsione di morte non esiste. La pulsione aggressiva non è la tentativa dell'uomo di resistere alle forze della natura che ti vogliono, tu sei polvere e ti vogliono riportare ad essere polvere. Non è questa la pulsione di morte come invece pensava che fosse Freud. La pulsione di morte è un condizionamento demonico da parte del demone che è schiacciato e pressato, contamina l'uomo e lo orienta contro i propri simili. Perché è sbagliata l'interpretazione freudiana? Per un semplice fatto. Perché se tu neghi l'aldilà, allora l'uomo va contro la morte è il nulla, e allora tu reagisci contro il nulla cercando di esprimere volontà di potenza in vita. Ma se dopo la morte non c'è il nulla, ma c'è l'aldilà, ecco che non esiste una forza che ti porta, tu che sei polvere, a ritornare in polvere, perché tu non torni più in polvere, sei un essere immortale, e allora la pulsione di morte non è la tensione della materia, come diceva Platone, la massa informe che ti porta a ritornare nella massa informe. Tu non puoi più tornare massa informe, perché se io mi annichilo nell'aldiquà, cioè divento un cadavere e muoio, immediatamente trapasso nell'aldilà, ciò che è creato diventa eterno, e quindi la pulsione di morte è solo un condizionamento demonico e non è il ritornare al nulla della creatura. Ho fatto questo esempio della polvere che non può più tornare polvere, ovviamente non faccio riferimento alla, come si chiama, alle ceneri cristiane, no? Alla liturgia delle ceneri. Lì il concetto è diverso, è un richiamo all'umiltà, intende dire tu sei polvere e torni polvere, nel senso che tu risorgi, attento, o a una vita di paradiso o a una vita di inferno. Quindi la liturgia della cenere è un richiamo all'umiltà, perché appunto dice l'episteme e dice anche la teologia, tu che sei stato creato non puoi più tornare nulla, diventi immortale, cioè dice Severino, il problema è il nulla. Dice l'episteme, il problema, una volta che sei creato l'esistenza, non è più il nulla è un falso problema. Tutti quelli che vanno dietro a Severino, Messinese, Torno, eccetera, pensano incantati da Severino che il problema sia il nulla non è nessun problema, per il cristianesimo non è un problema il nulla. Dopo che c'è la creatio ex nihilo, il creato va necessariamente all'eternità, e neanche Dio lo annulla, perché non vuole annullarlo. O va in paradiso l'uomo o va all'inferno, quindi il problema non è nulla, è l'inferno.